Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quinta parte, sezione 3. Allora in casa venivano poche persone, perché pochi volevano avere a che fare con mamma, e io ero sola e triste. C'era quella vecchia signora, ma era timida molto e perciò, per non urtare la super suscettibilità di mamma, non mi difendeva per nulla. La sera della vigilia volli andare in chiesa, alla messa di mezzanotte. Non mi potevo rassegnare a non andare più in chiesa, a non assistere più a una messa, a non ricevere più il mio Gesù, ora, specie ora, che più che mai avevo bisogno di Lui. Andammo nella notte nebbiosissima dalle Dorotee. Eravamo un gruppetto di 6 donne. Io avevo in tasca la digitale e il cognac. Mi sedetti in fondo alla chiesina. Soffrivo enormemente perché i pochi passi per la via nel freddo mi avevano riacutizzato il dolore cardiaco. Alla comunione mi alzai e, barcollando, tenendomi aggrappata ai banchi, andai all'altare. Al ritorno verso il mio posto cominciò un più forte batticuore. Bevvi la digitale e il cognac per non svenire. Appena sentii una tregua, volli tornare a casa. Ah, non feci altro preparamento e altro ringraziamento che quello di una infinita sofferenza. Alla greppia, dove Gesù neonato vagiva, io deposi tutta la mirra di cui mi abbeveravo, e fu l'ultima messa alla quale assistetti. L'ultima. Ne ho sofferto acutamente. Poi ho compreso che ora non dovevo più assistere alla messa, ma dirla io continuamente, coi miei dolori, col mio sacrificio. Il mio sangue doveva per sempre mescolarsi a quello dell'uomo Dio nel calice, e dovevo io stessa alzare quel calice per offrirlo all'Eterno. Dovevo io stessa consumare me stessa, piccola ostia, insieme alla grande ostia. E quando ho capito questo, non mi sono più rammaricata d'essere claustrata dal male, d'essere come una di quelle sepolte vive che usavano nel Medioevo e che vissero decine d'anni murate in una cella per soffrire e pregare per coloro che godono e non pregano. È rimasta pungente la fame di nutrirmi di Gesù, e quella c'è voluto lei per avere pietà di questa fame del mio animo, lei e padre Giosuè. Prima mi toccava stare anche dei 100 giorni, senza che mai venisse portata a me l'Eucarestia. Ho sofferto questo con spirito di povertà, ma è stato così doloroso. Pensi, tutto quanto il male o il demonio hanno suscitato in me per turbare il mio spirito, l'ho dovuto subire sola, senza l'aiuto di una frequente comunione che è potente a corroborare un cuore più di ogni altra cosa. Senza comunione, io che avrei voluto poterla fare più volte al dì, senza più poter vedere la santa particola ove è il mio Dio, il mio Re, il mio sposo. Io, che avevo trovato il modo, quando lo ricevevo, di sfiorarlo con un bacio, avanti di aprire la bocca. Quale reliquia può essere simile a quella dell'ostia consacrata? Qui non v'è un pezzetto d'osso o di veste, un capello, un dente, una goccia di sangue. Qui c'è Gesù, vivo, vero, completo, come era nel seno di Maria, come era nella casa di Nazareth, come era per le contrade di Palestina, come era sulla croce, come è in cielo. Quando io penso a questo, vorrei essere il ciborio o l'ostensorio che lo contiene nella specie del pane, per poterlo toccare, tenere in me, fargli una cuna preziosa, rutilante d'oro e di pietre preziose. Ma poi penso che egli, il Gesù mio dolce, preferisce il nostro cuore per suo ciborio, specie se questo cuore è reso bello dalla purezza, o reso puro dall'amore e prezioso dal sacrificio. Allora cerco di rendere tale il mio cuore e vivo per quell'ora di gioia in cui Gesù viene in casa mia per unirsi a me con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. E nell'attesa lo adoro in tutti i cibori dove egli si trova, in tutti i calici dove il suo sangue innocente è elevato verso il cielo, in tutti i tabernacoli dove sta in attesa dei suoi figli. Oh, mistiche attese! Oh, segrete adorazioni! Oh, sante immolazioni! Per preparare la dimora del mio Re, chi vi può descrivere con quella esattezza che si dovrebbe? Chi ridire i frutti di gioia, di pace, di benessere che porta la sua venuta? Benessere non solo spirituale, ma anche fisico. Molte volte io, quando sono stata morente ed ho voluto subito l'Eucarestia, sono risorta nuova vita, non appena l'unione di Gesù con me stessa era avvenuta. E posso dire che dopo una comunione io sto sempre meglio che non stessi prima. Anche stamane, quando lei è venuto, mi sentivo malissimo. Dopo stetti meglio. Perciò, quando venerdì lei mi disse che dopo aver detto la messa era stato meglio, io non me ne stupii per nulla. È il frutto naturale dell'unione con Gesù, il medico dei medici, il risanatore per eccellenza. Ma torniamo al mio racconto. Il giorno dopo era Natale. Da buona francescana io usavo tutti gli anni portare molto becchime agli uccelli della pineta perché anche loro laudassero il Creatore nel giorno santo della nascita di Cristo. Vi volli andare anche quell'anno. Fra me e tutto il creato c'è sempre stato un grande buon accordo. Non riesco a capire quei credenti nel Dio uno e trino che non amano le cose da lui create. E tantomeno capisco certi santi. Vi sono fra questi degli atleti di un rigorismo, dirò così, ascetico, che li fa ciechi per tutto quanto intorno a noi, fiorendo, cantando, vivendo, splendendo, celebra notte e dì la potenza che li fece. Davanti agli occhi di Dio avrà certo merito anche questa rinuncia spinta all'estremo, ma non saprei proprio imitarla. Mi parrebbe d'essere sconoscente verso il mio creatore che mi ha concesso di vedere le notti serene, in cui il cielo pare un immenso velario di cupo velluto, tutto trapuntato di stelle che scrivono nel firmamento misteriose parole del poema creativo. Sconoscente per la Virginia Luna, che veste di candore fin l'umile ciottolo d'una silvestre via. Sconoscente per il miracolo sempre nuovo della luce che torna ad ogni alba a consolare l'uomo dopo la notte oscura, per le aurore che spargono sui cirri delle nubi leggere delicate tinte di pastello e tramutano i boschi e i campi in un immenso forziere di gemme brillanti, sospese a fronde, a corolle, a steli baciati dal sole. Sconoscente per tutta la seta profusa sui mille e mille fiori del creato, la cui veste è più bella di quella di Salomone. Per tutti i frutti della terra, dalle ondanti biade ai succosi grappoli, alle velutate pesche e alle dipinte mele, per tutte l'acque che cantano con voci risarelle nei ruscelli, che borbottano nei torrenti, sospirano nei fiumi e suonano su piagge e scogliere un potente e insonne osanna a Dio. Sconoscente per i venti dalle mille voci e dai mille profumi rapiti nel corso veloce. Sconoscente per le gaie tribù dei pennuti che cirlano, fischiano, pispolano, cantano, amano, empiendo di vita il regno delle fronde, e per tutti gli animali che offrono la loro fatica o il loro amore all'uomo per suo conforto, e anche per quelli che, selvaggi in vergini foreste, testimoniano pure quanto è stata grande la forza che li fece. Quanto ho meditato, adorando, davanti anche all'umile pratolina dal cuore d'oro fra la raggiera candida, davanti al crescer dello stelo che si muta in spiga e in futuro pane, davanti al nido pieno di ovetti fra le piume e le lane rapite alle aie per farne letto alla dolce prole, agli ovetti che ora sembran sassolini e in cui già c'è una vita e domani saranno un mucchiettino tepido di carni, un desiderio palpitante di cibo, una prossima letizia di voli e di canti. Quanto ho meditato davanti agli sconfinati orizzonti marini e guardando gli ancor più sconfinati orizzonti dei cieli. i due altari più belli, che hanno per ministri gli angeli, per organi le acque e i venti, per ceri gli astri. Oh, parole vive del nostro credo nell'esistenza di Dio, parole che nessun inganno del demonio e nessun orgoglio dell'uomo può cancellare, parole eterne che avete visto il primo risveglio di Adamo e assisterete al sonno dell'ultimo uomo, parole fedeli, parole osannanti. Come siete sempre state per me luce, come mi avete sempre parlato del mio re per cui tutto è stato fatto. Ora non vi vedo più coi miei occhi mortali, mai più vi rivedrò, o cose belle fatte dal mio Dio. Per riparare al suo dolore d'esser bendato e schernito dalle soldataglie sacrileghe, ho accettato di non vedervi mai più. E peggio di una cieca, che almeno vede ancora attraverso l'olfatto e il tatto, io non posso più, mai più sentirvi. Odori di bosco e di fieni, stormir di boschi e di biade, muoversi d'acque e carezze d'astri. Mai più. Mai più alberi che fiorite a primavera, boschi che vi vestite di porpora in autunno, aie che vi decorate di pannocchie d'oro sotto lo svolazzio delle colombe e quiete greggi che parete un mare di lana ondoso e spumoso come cresta d'onda. Mai più chiocciate d'oro che una madre croccolante aduna sotto le ali trepide. Mai più. Alle volte mi prende un così vivo desiderio di rivederti, o spazio infinito del cielo, o spazio infinito del mare, che un pianto mi sale agli occhi. Oh nostalgia dell'infinito creato da Dio, che non si placherà più altro che quando io mi unirò all'infinito stesso. Ma vi ho tanto guardato, cose di Dio, che vi vedo ancora. E ti ho tanto amato, o Dio, che hai fatto le cose, e ti amo tanto, che accetto volentieri questo che è pure un martirio nei miei svariati martiri. Andai in Pineta, sorretta da papà. Ma dovetti spargere il mio regalo per gli uccellini di Dio proprio lì, al principio. Non potevo camminare. Fino al 4 gennaio non uscii più. Ma quel giorno mamma voleva fare delle visite e perciò, viziata come era, pretese il mio aiuto di dama di compagnia. Solo a vestirmi era una fatica. Due passi e una fermata, altri due e altra fermata. La gente mi guardava. Poi anche mia madre dovette arrendersi all'evidenza che il povero asinello non poteva camminare più. E dal 4 gennaio 1933 non sono mai più uscita. Veramente avrei dovuto stare in assoluto riposo, anche in casa. Ma in riposo non ci stavo. Mi alzavo alle 7 e lavoravo tutta la mattina. Poi, dopo mangiato o visto mangiare gli altri, è più esatto, mi coricavo fin verso le 17, ora in cui mi alzavo per preparare la cena agli altri. Al lunedì venivano le ragazze della gara e davo loro lezione. E così finii di ammazzarmi. Ogni tanto andavo in fin di vita per attacchi cardiaci, poi tornavo a riprendermi, ma ero sempre più malata. Non vidi più un sacerdote fino a Pasqua, nella quale ricorrenza la presidente, forse morsa da un rimorso per avermi tanto tormentata e per avere impedito che venissero da me la Barelli e altre del Consiglio Centrale, nonostante lo avessero chiesto, mi portò il quaresimalista di San Paolino. Non so il nome, so solo che era parroco a Montelupo. Fu molto buono con me e mi consigliò di pregare molto l'angelo consolatore di Gesù agonizzante. Era quello che ci voleva, perché quando avevo le mie agonie, le confesso che avevo paura. Sì, la morte, che ho già sentito molto vicina, è venuta verso me con tutta la sua asprezza. E ho avuto ribrezzo di lei con la mia parte inferiore. Ciò non deve stupire. Ho chiesto d'esser vittima non per l'amore solo, il quale mi avrebbe fatta morire in un soavissimo languore d'amore, ma ho chiesto alla giustizia di immolarmi. E come Gesù, vittima prima della giustizia eterna, avrò una morte penosa. Come sempre, ebbi penose le mie infinite agonie. Pregai da allora sempre l'angelo di Gesù agonizzante e quando poi seppi che si crede sia l'arcangelo Gabriele, lo pregai con ancora maggiore devozione. Sono stata battezzata il giorno di San Gabriele Arcangelo e penso sia un poco il mio padrino nella mia nascita alla Chiesa. Lo sarà anche nella mia nascita al cielo. In maggio le mie figliette andarono a Montenero per premio dei loro esami e là pregarono secondo la mia intenzione, ossia per la mia immolazione. Non ho mai chiesto altro per me, esser consumata e ottenere la vita eterna. Non ho chiesto e non ho mai fatto chiedere altro. Sarebbe stata un'incongruenza. Non si richiede indietro quel che si è donato se si è persone serie. Sarebbe un'offesa. Col buon Dio si deve fare lo stesso. Offrirsi e poi ritirarsi impauriti alla prima richiesta di lui mi pare fare come quelli che, messa la mano all'aratro, si volgono indietro e così si rendono inadatti al regno di Dio. Ed io voglio essere adatta a questo regno. Ho rinunciato a tutto della vita, a salute, a gioia, a ricchezza, a permesse letizie di amicizia, di passeggiate, di visioni di natura, ma vi ho rinunciato per avere tutto nell'altra vita. Né è stolta presunzione la mia, poiché il mio maestro, che sta svegliandosi dopo 2 giorni e mezzo di sonno, mi dice le parole vecchie di 20 secoli e sempre nuove. In verità ti dico, nessuno ha abbandonato casa, padre, madre, fratelli e campi per amor mio e per il Vangelo, che non riceva il centuplo in questo tempo, unitamente alle persecuzioni e nel tempo a venire la vita eterna. Io ho tutto abbandonato. Ho dato il tesoro più grande dell'uomo, la salute e la vita, perché sono presso alla morte. Ho abbandonato padre e madre, poiché mio padre mi fu negato dalla malattia di assisterlo nella sua morte, e mia madre più non la posso servire, e sempre più sento come sono a lei di peso, onde sono abbandonata da lei. Ho rinunciato alle mie figliette d'anima, sul cui fiorire m'ero curvata con tanto amore. Ho rinunciato perfino alla mia casa, poiché non vivo che fra le mura di una camera simile a cella murata, dalla quale niente mi può far uscire in vita. Non possiedo più neppure le cose mie, come i miei cari libri, il mio pianoforte. Tutto ho abbandonato per amore di Dio e ho ricevuto il centuplo dal suo amore, che ora è voce, è carezza, è presenza. Ho avuto le persecuzioni, perché il mondo perseguita sempre quando ci si mette, anche se il male fa di noi dei sepolti. E nel mondo sono i nostri stessi parenti, ai quali siamo di peso e ce lo dicono. Sono gli amici che ci deridono come pazze. Sono i medici che ci tormentano in 1000 modi. Sono gli estranei che, non sapendo nulla, vogliono blaterare con non misericordiose critiche. Sono quindi sicura di avere un giorno la vita eterna, poiché Dio non mentisce, poiché Cristo non può avere sbagliato nel dire le cose, poiché la Santissima Trinità non può mancare alla sua parola. Quando mi sovvengo del dialogo dello scriba col maestro, quale è il primo dei comandamenti? Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente, le tue forze, e ama il tuo prossimo come te stesso. Maestro, hai detto bene. E l'amare Dio così e amare il prossimo così vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici? Io sento scendere in me una sconfinata fiducia. Sì, ho amato Dio con tutte le mie forze, con più ancora delle mie forze, perché l'ho amato fino a morirne. Ho amato il prossimo più di me stessa, perché prego e soffro per esso, abbandonando la cura del mio futuro eterno alla bontà di Dio, senza accumulare per me tesori egoisti. Perciò sento la divina, cara voce dirmi: Tu non sei lontana dal regno di Dio. Vieni, vieni, o regno di pace, dopo tanto soffrire, e rendimi, oh allora sì, rendimi tutto quello che ho donato. Rendimi stelle e fiori, rendimi canti d'uccelli ed acque e fulgori di sole, rendimi tutto, poiché tutto è in Dio, e quando io sarò una col tutto, tutto avrò di nuovo e in eterno. Vieni, vieni, divina bellezza, alla quale mi affisso per soffrire sempre meglio. Si cancellino i veli che ancora mi celano la tua perfezione, o dolce amore, e dopo la croce venga la gioia d'esser con te. Forse lei dirà: ma costei dice sempre le stesse cose. Può anche darsi. Frate Masseo, domandato da frate Jacopo da Fallerone perché nel suo giubilo non mutava verso, rispose con grande letizia che quando in una cosa si trova ogni bene, non bisogna mutar verso. Si legge nei fioretti di San Francesco. Io non muto verso nel mio canto d'amore.